Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Luppi T sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta nel podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza. Pronta per cominciare? Let's go! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera carissima e bentornata su Ama. Oggi abbiamo la puntata di chiusura relativa a quelle che sono le abitudini che mi hanno cambiato la vita. Ho cominciato con le prime tre, che non sono soltanto le più importanti, ma quelle che hanno settato un po' la base per poi poterne costruire delle altre e stare bene con me stessa e con gli altri. Per cui non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito all'abitudine numero 4. Per cominciare devo fare un piccolo disclaimer relativo al punto 1 e 2 dell'episodio precedente. Sia chiaro, io, come ho detto più volte, non mi alleno 7 giorni su 7, ma neanche 5 volte di fila. Nei giorni di riposo, che sono solitamente dopo 2, raramente 3 allenamenti, appena sveglia, una cosa che ho cominciato a fare e amo è meditare. Altra premessa, non sono un'esperta, non mi ritengo tale e non ho purtroppo la costanza che vorrei nel farlo. E di questo, lo so, faccio mea culpa. Ho cominciato a meditare con più costanza da circa settembre, mentre prima l'ho sempre fatto, ma in modo molto più irregolare e saltuario. È un'attività che, nonostante richieda anche solo 5, 10, 12 minuti e mi dia un enorme beneficio, faccio fatica ad integrare nella mia routine. E questo lo dico e lo ammetto in totale trasparenza. Anzi, considera proprio questa abitudine come un work in progress anche per me. Ma poiché sto notando dei grossi miglioramenti in alcuni aspetti della mia vita, ho deciso di implementare questa pratica e non mi arrendo, ma continuo a provarla, cercando di impegnarmi sempre di più, per quanto possibile. La cosa che mi sta aiutando di più ad essere regolare e che ci tengo quindi a condividere con te affinché possa essere uno spunto utile è quella di avere un'app guida. Ce ne sono davvero tantissime, anche con la versione gratuita per una o anche più settimane. Io penso di averle provate davvero tutte, sia un po' perché non ero mai sicura di voler procedere con un abbonamento, sia perché volevo davvero trovare quella perfetta, adatta per me a quello che stavo cercando. Per cui se hai anche bisogno di qualche consiglio su quale scegliere, scrivimi pure su Instagram e so darti esattamente un feedback per ognuna di queste. Dunque, dopo vari test e tentativi, ho scelto di abbonarmi all'app Mo. M-O, semplicemente così. C'è sia nella versione italiana che quella in inglese. Puoi modificare la lingua anche successivamente. Io ad oggi l'ho impostata in inglese, sia perché mi piace molto di più il suono, la voce degli interpreti, sia perché in questo modo posso anche tenere allenata la lingua. Ecco, questo è un piccolo suggerimento della serie Due piccioni con una fava. L'ho scelta perché mi sembrava quella migliore in termini di rapporto qualità-servizio-prezzo. È davvero fatta bene poiché è suddivisa per tematiche, ad esempio meditazioni dedicate al buongiorno, quelle per essere più focalizzati o quelle per essere migliori nelle relazioni con gli altri. In più ha delle sezioni extra come tecniche di rilassamento o anche musica di sottofondo per facilitare il sonno o la concentrazione. Queste playlist io le uso tantissimo e le lascio andare in a row semplicemente per dare uno sfondo mentre lavoro e mi permettono di essere più concentrata e darmi anche uno sprint in più. Grazie all'app, infatti, sarà più facile meditare ed essere costanti, sia perché è presente una voce guidata che ti dà tutte le indicazioni e ti fa tornare al centro quando i tuoi pensieri divagano e prendono la tangente, cosa che per me succede spessissimo. È la cosa più difficile e complessa che trovo ad utilizzare questa pratica. I benefici della meditazione sono scientificamente provati, ma io in questa fase voglio condividere con te solo quelli che ho riscontrato nella mia esperienza. Non essendo una grande esperta, mi limito ad elencare quelli che ho provato e sto provando. Numero 1. Essere più concentrata e focalizzata sul momento, qui ed ora. Sembra una cosa stupida, ma per me è sempre stata di estrema difficoltà. Chi mi conosce bene sa quanto io sia da sempre una persona multitasking e da sempre mi è piaciuto esserlo perché avevo dentro di me quella sensazione di riuscire a fare più cose contemporaneamente. E questo sì può avere dei vantaggi, ma dall'altra parte ci fa perdere dei piccoli pezzettini e in alcune situazioni si fanno più cose ma non vengono fatte bene. Quindi l'essere sempre di fretta o avere questa ansia, frenesia di fare le cose contemporaneamente ci fa perdere degli attimi importanti. E quindi la meditazione mi ha aiutato tanto in questo aspetto. Inoltre, sto cercando sempre di più di ridurre le mie attività multitasking, ma essere ben concentrata e focalizzata su quella che sto attuando. Numero 2. Maggiore concentrazione durante il giorno e in generale in quello che faccio. Questo si ricollega un po' al punto precedente, ma il fatto di avere una concentrazione maggiore in una singola task è per me di fondamentale importanza, soprattutto per quello che riguarda il mio lavoro, e sono certa che tantissime di voi potranno trarne beneficio proprio per questo motivo. Numero 3. Allentare lo stress e l'ansia quando queste mi assalgono all'improvviso a causa di un imprevisto o un cambio di programma inaspettato. Ecco, questo punto penso sia davvero fondamentale e di estremo beneficio nella vita di ognuna di noi, indipendentemente dallo stile di vita, dall'allenamento, dall'alimentazione, dal tipo di lavoro. Ognuna di noi è tanto stressata per la tipologia di impegni, di carichi, di responsabilità che nel quotidiano. E sono certa che la meditazione, anche in questo aspetto, può dare un enorme aiuto. Per cui ti dico semplicemente di fare un test, una prova. Non è facile, assolutamente, bisogna essere un po' determinati, un po' costanti, un po' come sto facendo io e non abbattersi se dopo il primo mese o le prime settimane sembra non ottenere alcun tipo di risvolto positivo. Dunque, se ti ritrovi nei punti precedenti e pensi di avere sempre la testa altrove, pensare sempre a cosa fare dopo e vivi perennemente di fretta, non fermandoti mai a riflettere o a goderti il momento presente, ecco, ti suggerisco di fare la prova. E questo vale anche per chi è sempre distratto e spesso sembra perdersi dei pezzi, cosa che a me capita spessissimo. Ribadisco il tema della pazienza, del provarci e darsi del tempo. E vedrai piano piano i benefici che sto riscontrando anch'io, li potrai trovare anche tu, ne sono certa. E nel caso fammelo sapere. Scusami tanto, interrompo per qualche secondo l'episodio, semplicemente per ricordarti che se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarmi un feedback con 5 stelline se questo podcast ti è piaciuto. E se sei arrivata fino a qua, so che lo sarà, per cui ti bastano pochissimi secondi, lascia una recensione, un feedback e te ne sarei super super grata. Grazie. Passiamo ora all'abitudine numero 5. Scrivere un diario. Ho sempre sentito parlare di questa pratica, ma sono sempre stata diffidente nel provarla, lo ammetto. Un po' per pigrizia, un po' perché ho sempre pensato fosse inutile ad una, per così dire, certa età. Infatti, fin dalle elementari, ho sempre avuto un mio piccolo diario. Ricordo infatti che anche per il mio ottavo o nono compleanno ricevetti da un'amica come regalo uno di quei quadernetti con i fogli completamente bianchi e questo lucchettino dorato che si poteva aprire soltanto con una piccolissima chiave, della quale c'era sempre una chiave di scorta. Da lì cominciai a scrivere, ogni giorno un paio di pagine, fino a quasi, diciamo, le superiori. E così sono passata dal diario piccolino con la chiavetta e le pagine bianche ai quadernoni a righe o a quadretti, che mi permettevano anche di scrivere meglio, nonostante non avessi mai avuto una super grafia. Non ho mai avuto il coraggio di riaprirli e andarli a leggere, eppure sono tutti lì, a casa, conservati in un armadietto. Ma mi sono ripromessa di farlo presto. Ricordo che mi piaceva tantissimo riportare i miei pensieri sulle pagine bianche. E poi, col crescere e con l'arrivo degli impegni di studio delle scuole superiori, io ho fatto liceo classico, ho deciso di smettere. In realtà non è stata una vera e propria decisione, ma semplicemente ho perso un po' questa abitudine. È venuta meno e, quasi senza neanche accorgermene, ho smesso di scrivere. Poi, dopo anni e anni, ma davvero tanti, ho deciso di ricominciare. E l'ho fatto in un momento difficile per me, in cui sentivo di avere tanto, troppo, tutto dentro che si era sedimentato e accumulato. Quindi ho deciso di prendere carta e penna e ho riversato tutte le mie emozioni lì sopra. E che sollievo ho provato subito dopo. Da quella volta ho ricominciato questa pratica, che, anche qui, ammetto, non sono sempre super costante e non ho una cadenza precisa nel farlo, ma la prendo molto come un lo faccio quando mi sento e quando me lo sento. Anzi, se devo essere sincera, quando ne ho bisogno. È vero, mi sono resa conto di scrivere soprattutto quando mi sento sopraffatta, ho dei pensieri negativi e avverto proprio il bisogno di sfogarmi. È raro che decida di scrivere quando sono particolarmente felice o quando mi capita qualcosa di bello. E questo in effetti un po' mi dispiace, ma lo prendo come obiettivo personale da implementare, anche per avere traccia e ricordo di tutte le cose felici e diverse che mi succedono e per le quali sono grata. E se tu lo stai già facendo, bravissima! Sarà bello un giorno potersi rileggere con occhi e cuore diversi. Come ho detto anche prima, all'inizio era sempre tutto su carta. Invece adesso ammetto di riversare i miei pensieri al PC. Ma questo lo faccio più per una questione di grafia, che la mia, come dicevo prima, è davvero pessima, soprattutto quando scrivo in maniera veloce e poi ho il timore di non riuscire più a leggere in futuro quello che ho scritto. Bene, siamo arrivati alla penultima abitudine. Le prossime due le ho lasciate appositamente per ultime, perché ci tengo particolarmente e su queste voglio vi soffermiate con tantissima attenzione, perché possono davvero fare la differenza ed essere la soluzione a molti dei vostri problemi. Abitudine numero 6. Mangiare senza paranoie. Ok, è vero, questa non è da considerarsi un'abitudine, ma è parte dello stile di vita che deve assolutamente essere implementato e che renderà la vostra vita molto più serena e gioiosa. E non pensare che stia esagerando o al contrario che ciò sia banale. L'ossessione per il cibo, che genera dei disturbi del comportamento alimentare, è un problema purtroppo oggi sempre più diffuso e comune. E questo anche quando non ce ne accorgiamo o con persone che mai avremmo pensato. Io non ho mai, per fortuna, sofferto di particolari disturbi del comportamento alimentare, ma non mi vergogno a dirlo, nell'esserci andata davvero vicino. Infatti, per me, trovare un equilibrio col cibo non è stato affatto facile. Ci sono voluti anni, studio, informazione, abbattimento di luoghi comuni e soprattutto parlare con professionisti del settore che mi hanno aperto la mente e insegnato tante cose. E soprattutto ci tengo a precisare che è inutile negarlo, ma l'allenamento è stato anche qui un grande alleato. Nel sondaggio che ho fatto su Instagram, nelle mie stories, nei miei post, c'era proprio da rispondere ad alcune domande in merito, che adesso vi riporto. La prima chiedeva se ritenevi di avere un'alimentazione piuttosto equilibrata. Poi, quale fosse la tua idea di pasto sgarro. E la terza, se quando sai di aver esagerato, poi ti senti in colpa. E queste non le ho assolutamente messe per mettere a disagio qualcuno o giudicare, anzi, è stato per me un modo di verificare se, anche in una piccola cerchia di donne, come temevo, questo tema potesse rappresentare un problema. Infatti, le risposte ricevute, che non condivido qui per privacy, me lo hanno confermato. Essendo quello del rapporto col cibo un tema assai delicato, e non essendo io una nutrizionista o dietista, non voglio dilungarmi troppo su questo punto. Ma voglio semplicemente condividere con te la mia esperienza e dirti che quando avrai abbattuto quelle inutili paranoie che si sono create ovviamente nella tua mente, non per colpa tua, ma per colpa dei social, dei media, dell'amica, della sorella che ha provato quella dieta o della cugina, dell'amica, del fratello che ha provato quell'altra dieta, allora vi saprete godere il cibo, assaporarlo e gustarlo per quello che è. E non ci sarà alcun rischio di esagerare o ricadere in abbuffate e quindi di provare alcun senso di colpa. Se questo tema vi è particolarmente a cuore e volete condividere con me la vostra esperienza in totale privacy, mi farebbe davvero tanto piacere. Puoi scrivermi su Instagram in DM. Settima ed ultima abitudine. Smetti di paragonarti agli altri. Quante volte entriamo su Instagram, scrolliamo la home, le stories e pensiamo: oh, che bel fisico che ha quella ragazza! Oppure che vita perfetta che ha lei! O ancora: guarda lei com'è fortunata, vorrei tanto poter essere così, invece. Dobbiamo ammetterlo. Con la presenza dei social, in particolare Instagram e oggi tanto anche TikTok, questo, ahimè, succede sempre più di frequente. È quello che io considero un po' il lato oscuro e negativo dei social media, così mi piace chiamarlo. Infatti, in questo modo fanno sì che noi giudichiamo la vita delle altre persone attraverso quello che vediamo, che non ci rendiamo conto, spesso non è altro ciò che ci vogliono mostrare, rischiando quindi di sfociare in frustrazione personale per il paragone inevitabile che facciamo con la nostra. È difficile uscire da questo loop negativo, lo so. Pertanto, quello che voglio condividere con te oggi è la mia esperienza, quindi ciò che mi ha aiutato tanto e che voglio quindi consigliarti. Ovvero focalizzarti su te stessa e sui tuoi obiettivi. Parti chiedendoti cosa vuoi davvero, dove vuoi arrivare. Poi fai un'analisi del tuo punto di partenza. Ok, mi trovo al punto A. Per arrivare al punto B, cosa mi serve? E da qui concentrati sul tuo percorso e fai tutto ciò che è necessario per raggiungere il punto di arrivo prefissato. Mettiamo in pratica ciò con un esempio, a tema fitness. Ok, il mio obiettivo è quello di iniziare a fare movimento, visto che ho una vita molto sedentaria, e anche perdere peso. Benissimo, allora, punto di partenza. Fatti delle foto allo specchio. Controlla i progressi tramite vestiti che fanno sì che puoi misurare se ti entrano o meno. E poi pesati. Lo sai, se hai ascoltato gli episodi precedenti, non sono una grande fan del peso, ma può essere comunque un parametro da valutare per tenere monitorato il tutto. Ok, ora come arrivare a quell'obiettivo? Sicuramente vi servirà a mangiare in modo sano, equilibrato, magari un po' meno rispetto a prima e sicuramente iniziare a fare attività fisica. Ok, ma non so da dove cominciare. Allora puoi affidarti a un professionista del settore, sia un personal trainer o una nutrizionista, o anche entrambi sarebbe perfetto, perché questi potranno consigliarti tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere e raggiungere quel risultato. Ovviamente sarà fondamentale tenere monitorati i progressi, come detto sopra. Quindi Quindi stai focalizzata sul tuo percorso. Concentrati solo su quello e i risultati, ti assicuro, arriveranno. E sì, sarà perfettamente normale avere momenti di down in cui ti demoralizzi o hai qualche momento di sconforto, soprattutto magari vedendo che quella ragazza X ha perso quel tot chili in soli 2 mesi. E magari tu ce ne stai mettendo tre a fatica. In tutti questi casi, quando provi quella sensazione di fastidio o di confronto verso qualche persona, c'è solo una soluzione: smettere di seguirla. Quindi, guardati indietro e rifletti sul tuo punto di partenza. Guarda le foto, riguarda quei vestiti che prima non ti stavano. Ebbene, ora devi essere fiera dei risultati che hai ottenuto fino ad oggi, senza fare confronti con le altre. E se, nonostante la fatica e l'impegno, non ti senti ancora soddisfatta di quello che hai ottenuto, chiediti se hai davvero fatto tutte le azioni in tuo potere per potercela fare. Sei sempre stata costante? No? Allora riguarda un po' questo aspetto. E sai che ancora dovrai lavorarci. Se invece la risposta sarà sì, datti una bella pacca sulla spalla, ringraziati e sii benevola con te stessa. E fidati, ripeto, il risultato arriverà. Per cui viviti e goditi il percorso. Lasciati alle spalle tutte le influenze e i condizionamenti negativi, che non faranno altro che buttarti giù inutilmente e ostacoleranno il tuo bellissimo viaggio verso la migliore versione di te. E non degli altri. Spero tanto che questo episodio ti possa essere d'aiuto e utile nel tuo quotidiano. E se ti piace il mio podcast, lascia una recensione con 5 stelline o condividilo con una persona a te cara. Nella descrizione trovi anche tutti i miei riferimenti, come il mio profilo Instagram, @bravalupt, e puoi scaricare il circuito addome gratuito. Vola al link, io ti aspetto.